Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Ma chi sei?
Sono l'uomo del pubblico. Io ho visto le facce dei miei amici, le facce del mio fisioterapista. Vabbè, ma è bello. Il bello è quello, no? Un po' di suspense. Poi ci sono dei momenti che bisogna anche far divertire le persone che sono venute qua per vederti.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Messo fallo, gli arbitri vanno a rivedere e adesso vista replay per determinare chi avrà la rimessa a disposizione.
Se sarà rimessa di Bologna, ha un'altra esecuzione per poter tirare con un secondo e mezzo.
E la rimessa è di Milano.
2:34, mette l'ombrino nel long drink. Fantastico. No, ma non è reale. Non è reale.
Si è fatto male.
No. Ma è uno scherzo, dai, dimmi che no, sì, uno scherzo. Ma accidenti a te, ma siamo già anziani. Qui c'era la gente con le mani nei capelli.
La sfiora Melli, la palla esce, vediamo se c'è ancora tempo sul cronometro oppure se la partita è finita. Milano vince gara 3 e si porta avanti 2-1 nella serie.
Qui c'è Tamberi in tribuna con Mattarella, con May. Ha perso veramente un po' il protocollo Tamberi. Adesso invece, ecco, adesso abbraccia anche il presidente.
Parecchie discussioni in campo.
Perché anche rivedendola è palese che la palla vada in direzione contraria ad Abbas. Decisione oggettivamente inspiegabile. Era sensazione di tutti che fossero andati a rivedere per capire quanti secondi mancassero realmente. Sconcertante.
Guarda che non puoi abbracciarlo al Quirinale, almeno non credo sia permesso così almeno il Presidente della Repubblica.
In realtà io ero andato lì in maniera molto formale, poi lui mi ha avvolto e io ho ovviamente accettato. La terza prova 2:29 potevo buttarmi giù. L'obiettivo era quello di costruire per Parigi. Ho avuto tante difficoltà onestamente con 9 passi e quindi a 2:31 ho detto adesso basta costruire, iniziamo a vincere. Se per caso dovessi tornare a casa con un argento oggi non me lo perdonerei mai.
Bravi ragazzi della regia, perché avete reso perfettamente l'idea. La serata televisiva di molti italiani, mia compresa, è andata esattamente così, magari un po' più sbilanciata verso Tamberi, non nel mio caso, vi dico la verità, ma neanche nel caso di Pierluigi Pardo, che ci sono ampie prove televisive, era al forum. Ciao Pier.
Dici che ero lì?
No, ti ha visto tutta Italia, cioè quelli che guardavano la partita, quindi non è che puoi negare.
Sì.
Non puoi negare.
Vabbè, ma andiamo oltre, dai.
Oltre cosa. È stato grande.
Ho visto che ha fatto lo 0,7 sulla 9 e speravo francamente in un pubblico un pochino superiore. bellissima partita fra due grandi squadre, poi insomma. Quello che è successo dal punto di vista delle polemiche l'abbiamo, chi era lì ha visto, insomma, e adesso domani sera c'è gara 4.
Sì, l'hanno visto, a molti non è andato giù. Io ti dico una cosa, poi approfondiamo, vorrei approfondire il discorso, perché a me da appassionato, cioè basket è il mio sport di elezione, questa nouvelle vague della tecnologia isterica non piace, cioè è diventato secondo me uno spettacolo peggiore. Poi tu mi dirai che sono retrogrado, magari è anche vero, però io continuo a preferire un fischio sbagliato rispetto a una partita così frammentata per così tante volte, così tanto tempo, al di là del singolo episodio che poi può essere letto, discusso e viene discusso e viene letto in varie maniere.
Sinceramente l'arbitraggio è un po' in confusione, ho visto Messina chiamare un time out quando non ne aveva più, chiaramente con il segno da parte degli arbitri, Non lo so, sinceramente, guarda, posso solo dirti che insomma nel post partita con colleghi di tutte le televisioni, tutte le provenienze, ex allenatori di grande livello, attuali allenatori di squadra, insomma c'era un po' di imbarazzo, questo è quello che mi sento di dire. Detto questo, stiamo parlando di un grande spettacolo, sono due società meravigliose, hanno dato vita a una gara 3 fantastica. Ci sono due signori straordinari che investono soldi nel basket italiano e gli deve essere ovviamente riservato tutto l'onore perché tengono in vita questo movimento, sono due eccellenze assolute, quindi ci godiamo gara 4, l'arbitraggio insomma mi è sembrato, ripeto, proprio in confusione.
Sono d'accordo.
Anche dal punto di vista della comunicazione, perché in due avevano dato la rimessa alla Virtus, poi magari non sarebbe cambiato nulla, per carità, io, farlo di piede, quello lì è insomma sembrava un Royal Rumble in 8 sul pallone, insomma non so neanche quanto lo spirito del gioco fosse in qualche modo stato, quanto sia stato reso giustizia allo spirito del gioco fischiando quel fallo di piede. Tra l'altro era 1,5 metri, quindi. Però va bene così, cioè, ti ripeto, speriamo che questo movimento possa crescere, ecco. Speriamo che questo movimento possa crescere, perché insomma il basket è uno sport meraviglioso e speriamo che sempre più gente abbia voglia di investire nel basket nel prossimo
anno. D'altra parte, sai, finale scudetto, soprattutto Milano-Bologna, qualche volta così anche storicamente, io ricordo perfettamente una finale degli anni 80, prima metà anni 80, credo fosse 84, vado a memoria, sì 84, in cui Meneghin, giocatore fondamentale per Milano, venne squalificato per gara 3, si giocava al meglio delle tre, per il lancio di un polsino dopo la partita contro un arbitro. Dunque, Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Pier. Doppio Pier. Passando a cose più piacevoli, insomma, rispetto all'arbitraggio, c'era un meraviglioso Dan che è stato giustamente celebrato. Era bellissimo, c'era Galliani, c'era il presidente Cairo, insomma, devo dire che quel tipo di contesto è strepitoso, insomma, quindi meriterebbe poi una qualità anche arbitrale diversa.
Cosa dici, Pier Bergonzi?
Una grande finale. E giocata veramente sul filo del rasoio, ai dettagli. Io ti dico, chiaro che adesso Milano è favorita perché è avanti 2-1, ma niente deciso. Se pensi che la prima è stata decisa all'overtime, e la seconda è stata comunque una gara in qualche modo in equilibrio, ieri sera grande equilibrio ancora, e poi anche protagonisti diversi, no? Cioè la prima sera uno Shields spettacolare da tre. Ieri sera Shields è sparito da tre, però c'era Mirotino, c'era Mappier, cioè altri protagonisti, no?
No, di sicuro. Poi è chiaro che oggi si parla molto di arbitri, ma noi siamo fatti così. Ma d'altra parte sì, è anche il senso di tutto questo. Senti, invece, quanto all'argomento...
Lo stesso Banchi si è arrabbiato fino a un certo punto, no? Cioè, l'ha detto quello che doveva dire, poi l'ha detto.
Insomma, a me sembra che si è incalzato come una pantera. Ma comunque, senti, invece, su Tamberi, che ha messo in piedi quello show... Ovviamente sportivo, perché ha fatto una gara spaziale. Io sono anche un filino preoccupato per la condizione di forma che ha oggi, però vabbè, sono preoccupazioni, me le tengo. No, poi ha messo in piedi quello show con Mattarella. Qualcuno ha detto vabbè, magari anche un po' meno.
Ma guarda, ognuno, ogni grande campione deve essere quello che si sente di essere. È chiaro che Tamberi non è Sinner. Sinner ci piace perché è composto,
più agile,
in qualche modo ha un suo equilibrio. Tamberi ci piace perché è così, perché è uno spaccone, perché è sopra le righe, perché è divertente. Ma Valentino Rossi ci piaceva altrettanto, o no?
No, ma per carità.
Quindi, cioè, io li prendo per quello che sono. Da Tamberi me l'aspetto, lo ha sempre fatto. Ti ricordi quella scenetta con la gamba, certo, di gesso, certo, ogni volta se ne inventa una. Io voglio che Tamberi vorrei che Tamberi rimanesse così.
Sì, bisogna capire.
Lo spaccone un po' sopra le righe, ecco, se vuoi, ma a me piace così lui.
Sì,
ecco.
Bisogna chiedere anche a Mattarella, no, Pier?
Vabbè, no, sai. Però Pier è stato perfetto, nel senso che poi alla fine la summa di tutto questo ragionamento è Sinner, allora, premesso che ci piacciono tutti e sono eccellenze dello sport italiano e ci mancherebbe altro, però Sinner, c'è chi dice che è troppo algido, Tamberi, c'è chi dice che è troppo esuberante, mettiamoci d'accordo, no? Cioè, ognuno è com'è, ognuno è com'è e viva Dio, sono
certo.
Grandi... A me
ognuno
è piaciuto,
deve fare se stesso, se stesso. Ma certo, ma certo, ma certo, anzi.
Pardon.
L'abbiamo perso. L'abbiamo anche perso. A me è piaciuto.
Sono
e adesso
qui,
mi...
ma cosa me l'abbiamo
perso?
Sono qui.
Cosa combinerà a Parigi, capito?
No, già ma no, vabbè, ma quello dai, Pier, sono pensieri oltre, no? Io non voglio neanche pensarci a Parigi, anche perché questo medagliere europeo.
No, è pazzesco.
È finanche.
Se il tuo dubbio è occhio, che magari il punto di forma l'ha raggiunto adesso, troppo alto adesso, rischia a Parigi. Ma... io penso di no.
No.
Perché stiamo parlando di un atleta che sa esattamente come prepararsi, quando essere, come farsi trovare pronto all'appuntamento. Quindi è uno che ha vinto tutto, ma davvero tutto. Indoor e outdoor, mondiali, olimpiadi, europei, cioè lì, tutto quello che può vincere.
No, lo so,
mi fido di lui, mi fido.
No, ma pure io, però le olimpiadi sono come la 24 ore di Le Mans, di cui peraltro parleremo domani, no? Che nel weekend, sì. Cioè dell'intero campionato, voi sulla Gazzetta ne parlate oggi con una pagina, nell'intero campionato è l'unica cosa che conta, cioè conta di più vincere quella che vincere il campionato. E qui Pierluigi Pardo, sì. siamo alle stesse cose, no? Conta più quel giorno lì, quel momento lì, delle gare di 4 anni. È questo che...
Guarda, la vita degli atleti olimpici, cioè di quelli che hanno un calendario scandito dalle Olimpiadi, quindi togliamo il calcio, togliamo il basket, togliamo il volley, quelli che si giocano tutto ogni 4 anni, o se vuoi ogni 2 anni, perché poi ci sono gli europei, ci sono i mondiali, però è veramente una vita, è una dolce schiavitù. Nel senso che veramente sei legato alla prestazione di quel giorno, sei legato veramente a qualcosa che non puoi programmare del tutto. Puoi fare il massimo per cercare di minimizzare i rischi e aumentare le opportunità, ma poi c'è quel giorno lì, quel giorno lì c'è quella settimana lì. Quindi detto questo, sono d'accordo con Pier, mi fido anch'io, perché la continuità di risultati che sta dando è clamorosa, e devo dire che ragazzi, lo sport italiano sta facendo delle cose, io ho 50 anni, quest'anno. Ormai sono. È una roba che io veramente, cioè, se mi avessero detto, ma 10 anni fa o 5 anni fa, che noi avremmo ottenuto nel nuoto e nell'atletica i risultati che stiamo ottenendo in questi ultimi 2-3 anni, avrei veramente.
E nel tennis?
No.
Il tennis. Adesso pensavo alle discipline spiccatamente olimpiche, ovviamente anche il tennis è una disciplina olimpica, ci siamo capiti. Nel tennis anche, è una roba impressionante. Qui poi c'è una quantità di medaglie, cioè non è soltanto. Certo. Che veramente siamo diventati il paese. Cioè sembriamo la DDR di quando ero bambino. Cioè sembriamo la Spagna di quel periodo lì in cui è una cosa meravigliosa.
Quindi l'URSS.
Ogni tanto quando vi capita di vedere Malagò, di parlare con Malagò, insomma, perché secondo me è interessante capire quanto c'è di casualità, perché la casualità c'è, le generazioni non è che le spieghi, e quanto c'è di programmazione. Io sono convinto che si sia lavorato molto bene negli ultimi anni, ma sono altrettanto convinto che questo aver lavorato indiscutibilmente molto bene non spieghi fino in fondo l'eccezionalità dei risultati che stiamo ottenendo.
Ma c'è da dire che storicamente noi italiani siamo piuttosto bravi in tante discipline, no? Poi c'è la volta che esce Tomba, la volta che esce Valentino Rossi, la volta che esce Sinner. E il nuoto è dal 2000, no? che ci tuffiamo grosso modo nelle medaglie, sì. E l'atletica invece è un inedito, onestamente, Pier Bergonzi.
Sì, è pazzesco la qualità e la quantità dei personaggi che sono emersi, perché detto di Tamberi, Jacobs, Palmisano, Stano, in qualche modo li conoscevamo, ma già Battocletti meno, e a me ha entusiasmato Lollo Simonelli, quello che ha fatto Lollo Simonelli, perché dal punto di vista tecnico forse è anche il risultato più importante di questi, di questi europei. 13,5 sui 110 h vuol dire fare lo stesso tempo con cui si sono vinte le ultime 2 Olimpiadi,
voler
avere già nelle gambe una medaglia olimpica, e vuol dire essere già in questo momento il secondo al mondo, vicinissimo ad Holloway che è il primo al mondo. sì. Pazzesco.
No, no,
e poi
io i miei brividi me li tengo,
il ragazzo
di
400 poi. metri, che di colpo passa dal calcio all'atletica e un poco fa il record italiano di 400 e Sibilio, perché sì. Ieri sera poi questo povero Sibilio è
no,
stato schiacciato
argento,
è, stato è stato schiacciato da Tamberi e dalla Batocletti che ha fatto il bis, ma fatto argento dietro a quel fenomeno di Warhol che è inarrivabile con il tempo da record italiano, cioè è un altro di quelli che andrà alle Olimpiadi pensando di poter vincere una medaglia. Ecco, io penso che quelle 5 medaglie d'oro delle Olimpiadi di Tokyo abbiano fatto da detonatore, abbiano avuto un effetto trascinamento contagioso, per cui tanti ragazzi che avevano talento da junior dicono: cavolo, ma se ha preso l'oro Jacobs posso arrivarci anch'io.
No, ma l'effetto Volano è una cosa in cui io credo profondamente, la puoi declinare tutto. Anche sul tennis, la puoi declinare
sul nuoto,
ma su tutti gli sport, questo effetto magnete, io credo profondamente in questo, anche avere un grande condottiero, cioè che sia Jacobs che vince 100 metri alle Olimpiadi o Sinner che vince un grande slam numero uno al mondo,
sì,
ti aiuta a trascinare, devi avere il grande personaggio di spicco per poi arrivare lì. Pier Bergonzi, ciao. Ah, no, aspetta un attimo, volevo chiederti una cosa da vice direttore della Gazzetta dello Sport, perché così aggiungo questa opinione istituzionale sempre sul basket per chiudere. Cioè, a me piaceva di più prima, posso dirlo. Dammi pure del vecchio rincoglionito, ma mi piaceva più. Cioè, io sinceramente.
Il basket.
No, ma sì, cioè, l'invasione della tecnologia con le partite che si fermano tante volte, volta per 5 minuti. Sinceramente, io metterei bollino rosso, sai.
Ma guarda, noi vecchi nostalgici, tu ancora più di me sul basket, amiamo quel basket lì, io addirittura quello degli anni 70 dell'Inis. E questo più è sempre più tutto lo sport un giochino elettronico, no? Sempre più.
Ho capito, ma cioè, l'interruzione toglie. Cioè, io preferisco un fischio sbagliato, ti dico la verità. Preferisco un fischio sbagliato rispetto a un'interruzione di 5 minuti.
Ci sta. Apri un tema enorme che meriterebbe una discussione. Lo stesso si è fatto per tanto tempo con il VAR nel calcio, ci sono a volte delle situazioni complicate, però è anche meglio in fondo una decisione giusta, anche che arriva tardi, piuttosto che un rigore non dato che cambia una partita, un rigore dato che cambia la partita, e su scala anche nel basket può essere così. Quindi io sono favorevole alla tecnologia nello sport, e a volte è anche importante saperla usare.
Certamente. No, è sempre bellissimo fare anche della filosofia con te. Ti saluto. Ciao amico.
Grazie.
Ciao,
a Carlo, un abbraccione.
Ciao Pier Bergonzi. Dobbiamo fermare un istante, giusto? O no? Sì, dobbiamo fermarci un istante, poi abbiamo un altro amico che ci viene a trovare.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oh, ieri abbiamo sentito Fernando Llorente da vincitore. Alessandro Moggi, buongiorno. Ciao.
Buongiorno.
Senti, ma se ti chiamo il Gianni Infantino della World Legend Padel Tour, ti offendi?
Ma no, anzi, sarebbe un onore.
No, ma pardo quando me lo convochi.
Già sempre convocato.
Diamo la notizia, dobbiamo solo.
Sempre convocato. Quando vuole, è la nostra wild card fissa.
Ah, capito, wild card fissa, però. Pardo.
Sì, dobbiamo solo incrociare i calendari, no? Ma è un evento bellissimo, devo dire, che nasce da un'intuizione giusta e che poi viene diciamo esploso, direbbero quelli bravi, in una maniera più corretta, cioè anche da un punto di vista ovviamente di risorse, di focus, di organizzazione, perché insomma oggi non c'è nulla che riesca a rendere felici i calciatori, gli ex calciatori, anche gente come Raul o Llorente che ovviamente ha smesso l'altro ieri,
Raul Blanco,
Totti o tutti quelli che volete, e che non c'è un'altra cosa come il padel, ecco, quindi diventa un contesto bellissimo e secondo me aiuta anche a costruire un senso di comunità del calcio
che dura negli anni, beh, vero, delle bandiere, vero, delle rivalità.
A questo non ci avevo pensato. Tu, Alessandro?
No, no, è assolutamente sensatissimo quello che dice Pierre, perché alla fine oggi i giocatori, gli ex giocatori o le legend, come vengono abitualmente chiamati, sono totalmente focus sul mondo del padel, che è un modo per stare insieme per loro, però mantenendo l'agonismo che li ha caratterizzati per tutta la loro... Quello che abbiamo cercato di fare con il World Legend Tour è di creare un circuito, che è una cosa differente da quella che normalmente viene,
certo,
viene insomma così fatta da centinaia di tornei che ci sono in giro per il mondo. Il World Legend è un circuito che vede 7 tappe più una finale a Dubai, partendo da Dubai e road to Dubai a novembre 2023, cercando di creare 2024, cercando di creare quell'agonismo giusto, quella sana rivalità, la comunità, come diceva Pierre prima, tra di loro, e, insomma, con volontà di primeggiare, perché alla fine ci sarà il campione del mondo, la coppia campione del mondo.
È figata.
Quindi credo,
vedi che ti chiamo Gianni Infantino.
Un po' differente.
Sì, Gianni Infantino al mondiale per club e tu hai questo. Senti,
Mondiale per padel.
Dimmi ancora una cosa che non riguarda il padel, ma gli europei che stiamo vivendo. Siamo abituati al fatto che europei e mondiali facciano opinione sul mercato. Ho la sensazione che nelle ultime edizioni forse un po' meno.
No, allora dipende. Quello che sicuramente succede quando ci sono eventi di questo tipo è il rallentamento del mercato, sia per chi vende sia per chi compra, perché poi le squadre cercano sempre di capire alla fine dell'evento quali possono essere i giocatori che magari fino a quel momento sono stati visti in Europa, ma magari con un'attenzione differente, e quindi magari vengono seguiti in maniera più attenta all'interno del contenitore europeo, e quindi anche le squadre, sia per chi vende sia per chi compra, aspettano le performance dei propri calciatori per comprare o per vendere. Quindi il dato è sicuramente un rallentamento del mercato, però insomma in generale di solito è utile per dare una spinta in cui si completa tutta la manifestazione.
Sì, certo, no, io ricordo sempre il parametro del famoso Norman Whiteside, nessuno se lo ricorda, giocatore irlandese che debuttò al mondiale a 16 anni, poi divenne oggetto di contendere, poi grosso modo sparì. Il mio parametro è quello, essendo molto anziano. Grazie Alessandro, ciao.
Ciao,
buon lavoro da quelle parti. Te lo ricordi Whiteside, Pardo?
No. Assolutamente, secondo me segnò un gol in Spagna, Irlanda del Nord, 0-1 nel mondiale 82, mi pare.
Ma vedi che sei bella buona memoria. No, ma io mi fido di te.
Comunque secondo me, guarda, ricapitolando sul mondiale per club, secondo me manifestazione bella, intuizione giusta, qualche problemino, cioè qualche adattamento di calendario, di logistica, di regolamenti, di normative lo richiede, perché è una cosa completamente nuova, perché è chiaro che d'estate si giocano le competizioni internazionali, ma diverso è giocare competizioni in quel periodo lì fra i club, quindi c'è un tema è... anche proprio di,
sì, ma
di lunghezza di contratti e, come diceva Alessandro, appunto di ripercussioni sul mercato.
Certamente, anche perché poi sarà, secondo me non ci hanno ancora pensato bene, quello sarà il grande punto. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
Ciao, ci fermiamo.
Per la borsa e poi una mezz'ora che da tempo sogno, che ho intitolato Delusi dalla vita calcistica, ma potete tranquillamente chiamarli Trombati del pallone di questa stagione. State con noi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Borse in diretta.
Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Il dato sull'inflazione americana consente anche all'Europa di mettere da parte tutte quelle preoccupazioni che si sono accumulate negli ultimi 2 giorni dopo il voto europeo. Infatti balzano sia gli indici sia l'euro sul dollaro dopo la pubblicazione degli indici del prezzi al consumo di maggio appunto negli Stati Uniti. C'è un dato che è il seguente: l'inflazione va al 3,3% annuo, il dato si colloca sotto le stime della comunità finanziaria e appunto la reazione maturata dal mercato è la seguente: l'euro balza a 1,0823 sul dollaro, si rafforzano le borse europee dopo che stamattina già avevano provato a rimbalzare, anche se in maniera molto modesta, dopo i cali anche importanti degli ultimi due giorni. In questo momento Parigi, la piazza più in difficoltà, segna un rialzo di un punto, Francoforte più 1,18%, Londra più 0,8%, Milano più 1,33% sul FTSE MIB. Va ricordato che oggi è la giornata della Banca Centrale Americana, che stasera comunicherà la sua decisione sui tassi, attesi invariati, ma in ogni caso il mercato si attende un pronostico, un'indicazione più precisa sulla prima riduzione dei tassi di interesse anche negli Stati Uniti, e alla luce di questo dato potrebbe anche arrivare entro la fine di quest'anno. Molti operatori hanno addirittura rinviato questo possibile appuntamento, ma lo vedremo più tardi. Nel frattempo sul mercato obbligazionario lo spread BTP e Bund è ancora a 142 punti. Milano, i titoli oggi particolarmente apprezzati: Unipol più 2,35, STM più 2,34, più 2 Ferrari, Banca Mediolanum, A2A, Inuit ed Enel, più 1,8 Banca Monte dei Paschi, rialzo di oltre 1,5 punti per un gruppo molto ampio di titoli, sono Era, Unicredit, Finecobank, Italgas, Nexi e Recordati. In negativo Leonardo, meno 1,80, Telecom e Tenaris, meno 0,7%. Da ricordare che oggi c'è stata un'operazione straordinaria comunicata ieri sera: Eni ha collocato ad investitori privati 10%, istituzionali il 10% del capitale di Saipem. Eni guadagna lo 0,7%, Saipem più 1,21%. Per ora è tutto.
Tutti convocati.
Io sono serenissimo, sto preparando questo europeo, il secondo europeo, che è qualcosa di bello, perché comunque adesso può sembrare tutto normale, però per me raggiungere un secondo europeo è qualcosa di bello, e di questo sono orgoglioso. Quindi la concentrazione è massima su questa competizione, dove voglio far bene, per accantonare un po' la stagione che è stata mia, del Napoli, e cercare di far bene insieme ai miei compagni.
Dunque, questo di Lorenzo, ma poco importa, perché come vi ho anticipato prima, da tempo pensavo a questa reunion che ho denominato i delusi dalla vita calcistica, ma sottotitolo può serenamente essere i trombati del calcio, perché ho riunito qui
molto bene
la popolazione della redazione di Radio 24, e cioè Thomas Rolfi, che chi frequenta lo sport conosce. Milan, buongiorno
a te Rolfi. Carlo, dall'altra parte del vetro di solito.
Dall'altra parte del vetro di solito c'è Daniele Brunetti, che è l'anima di Focus Economia, diciamoci la verità.
Ciao Roma. Carlo.
Buongiorno. C'è Dario Baldi, il trombato più recente.
Io sì. Guarda, sono contento di essere in questa posizione. Proprio, sì, cioè, proprio il peggio di tutti sono io.
Tu sei? No.
Cioè, tra questi no. Qui sì, sono quello sta peggio.
No, ce n'è uno là.
Il
più trombato di tutti.
No, io non dovrei essere qui, tra l'altro.
Perché?
Non sono un deluso, non sono un trombato. Noi non abbiamo proprio partecipato quest'anno. Cioè, noi ci siamo presi un anno sabbatico dopo aver festeggiato lo scudetto.
Ti pare normale?
Noi non c'eravamo proprio. Cioè, non è che siamo arrivati decimi.
Vabbè, mi sembra quello di del film.
Io sono rimasto a
non
questo.
Non si è mai giocata. Questa stagione non si è mai giocata.
Io sono rimasto a questo, vedi, non si vede la telecamera? I festeggiamenti per lo scudetto.
Ma non siamo delusi. Eccola comunque. Lì. Ci siamo presi 2 anni sabbatici, adesso vediamo.
Devi parlare con chi ha perso le finali.
Parliamo con chi ha
noi
perso.
Noi siamo usciti dalla Coppa Italia con il Frosinone. Quindi,
quindi va bene.
Va benissimo, cioè noi non siamo proprio arrivati.
100 di questi giorni.
Ma adesso c'è Antonio.
Senta, vuole replicare lei, Baldi, il trombato più recente?
No, io penso
Reduce da Atene.
Io qui rappresento quello che ha vinto meno. quello che ha vinto meno recentemente, però quello con più orgoglio, forse Giorgio quello è campione in Italia, non d'Italia, campione in Italia. Io però posso dire, mi vanto di essere, insomma, noi siamo di Firenze, sempre a testa alta, Firenze vince sempre, se no,
sì, sta figaggine toscana,
no, qualcosa dovrò dire, vent'anni non alzo nulla, cioè, scusate la terminologia toscana, in tecnica del termine, però io ho più di vent'anni che non alzo un trofeo, che non vivo di gioie, che perdo le finali, quest'anno l'ho persa ai 116esimo, l'anno scorso al 90esimo, quindi ecco, c'ho un po' di problemi io alle finali.
Io direi, Brunetti ride,
ci vedo, nulla ha vinta,
direi che ognuno ha quello che si merita, mi verrebbe da dire,
no, guarda, manca Claudio Schiattone con la delusione della Juve.
Ma quale delusione? Ha vinto, adesso la chiamiamo.
Ha vinto la Coppa Italia.
Ha vinto.
Loro, sai, la Coppa Italia per loro è tanta roba. Cioè, nel senso che.
C'è gente che
Degli anni hanno detto sempre conta vincere la Coppa Italia, vabbè, dai.
Brunetti, lei cosa dice?
Dico, io invece mi iscrivo più pienamente nella assolutamente tromba della stagione, anche perché è una stagione ricca di pathos, con l'abbandono di Mourinho, l'ultimo in grado di alzare un trofeo dopo vent'anni, a cui va riconosciuto quel merito lì, che a metà stagione esplode completamente, si riaccende una fiamma totalmente insperata con un romanista che rappresenta il vanto cittadino, ma che era completamente inaspettato potesse far quello che ha fatto.
Quanto è serio Brunetti?
Ci si è avvicinato, ma poi nella piena parabola romanista ovviamente ci siamo avvicinati e poi si è stretto poco.
E alla
poco,
fine,
si
alla
è stretto
fine
poco.
Arrivò Gasperini. Tra l'altro Claudio Schiattone non può essere ammesso a questo circolo, che ha vinto la Coppa Italia con la Juventus, ha cacciato Allegri,
tanta roba,
ha cacciato Allegri e poi ha vinto con l'Atalanta.
Esatto, perché allora non dimentichiamo che la mia seconda squadra è l'Atalanta.
Ah, vabbè.
Cioè,
vabbè,
ma quante seconde squadre
perché,
hai?
Sì, esatto.
Non bastava che eri Juventus.
No, la terza è il Bari. La terza è il Bari.
Che però
ha seguito un po' la parabola del Napoli diciamo, quest'anno.
È stata la stagione nera dei Laurentiis.
L'universo della Laurentiis quest'anno
ha pagato lo scotto dell'anno precedente.
Sì, però sono entrata perché volevo rispondere a te. Volevo anche sottolineare una cosa, che Dario Baldi, se avesse vinto la Conference, sarebbe entrato con un cartonato della Coppa. Io invece, siccome sono sportiva, non sono entrata con un cartonato della Coppa Italia per sbattervela in faccia a tutti.
Baldi sarebbe entrato con la Coppa.
Esatto.
Portandosela direttamente da te.
Se avessi vinto sarei arrivato con la coppa, ma soprattutto con un tatuaggio, perché l'avevo promesso al signor Carlo qui presente, e poi soprattutto io avrei preso 40 giorni di ferie in barba a tutti, sarei stato
Valla a dire a Cruciani,
poi gliel'avrei spiegato.
Spezzo una lancia in favore del Bombaldi sul partecipare alle finali da non abituati. Io a differenza sua ho avuto la fortuna di vederne vincere una e sfumare l'anno dopo. Quest'anno che ci siamo avvicinati, nonostante tutto l'esito probabilmente in finale sarebbe stato comunque complicato vista la condizione della squadra, ho rimpianto molto quei 10 giorni di sogni, di speranze, di...
Ma perché siamo romantici?
Ma sì, ma il calcio è questa alla fine, il calcio è questa, e sogni, e tutti noi alla fine quello vorremmo, cioè vorremmo aggrapparci a delle prospettive di vittoria e di grandezza che molto spesso poi sfuggono. La professoressa Schiattone ha pienamente ragione, perché poi nella vita tutto è relativo, chi è abituato a vincere poi fa anche più difficoltà a goderne.
Quindi però io volevo un corollario. Nick Orby in Febbre a 90 racconta sempre la storia che se perdi la finale a maggio poi a agosto si ricomincia, certo. Quindi la grande fortuna dei fiorentini è che ora noi siamo pronti a vincere lo scudetto con quell'uomo lì,
Raffaele Paladino,
l'uomo del destino.
Rolfi invece si trova alle spalle Fonseca e
ma Rolfi era un Fonseca out?
Abbastanza. Lo dico prima dell'inizio della stagione, così almeno sgombriamo subito il campo da qualsiasi interpretazione. Io come primo nome ovviamente avrei voluto quello che ha preso lui, poi quello che hai preso tu.
Aspetta.
E poi
aspetta, non è che ci vedono anche in TV, quello che ha preso lui è Conte, quello che ha preso
Conte,
lei
Thiago Motta. E poi io come terzo nome sarei andato su
Conseissao,
e poi sarei andato a Fonseca. No, scherzi a parte, Fonseca può essere un buon allenatore, non credo che sia l'allenatore che serve al Milan.
Ma nel senso che è lui che lo conosce.
Spero che Fonseca sia un po' diverso, soprattutto ti chiedo a te, Dani, rispetto a quello che abbiamo visto alla Roma.
Che sia una scommessa con un minimo di paracadute, ossia uno che ha allenato in Italia.
Come sei serio? No,
è uno che ha allenato in Italia, che è riuscito a fare una semifinale di Europa League con una squadra non attrezzatissima. Con una squadra più attrezzata potrebbe riuscire a far bene. Non sarebbe una sorpresa, ma come
far bene, ovvero primi far quattro
bene,
posti.
Primi quattro posti, che è il mandato che ha ricevuto, immagino.
No.
E che è qui è
non
molto,
è il mandato
è molto vicino. E è molto vicino a quello, allo stesso mandato che aveva ricevuto Pioli. Che poi nel suo percorso, la sua parabola, da underdog è riuscito a poi
vincere lo scudetto.
Io sono
convinto che il mandato di Fonseca non sia di arrivare nei primi quattro posti, ma gli daranno in mano una squadra che nelle loro idee è più forte di quella dell'anno scorso e quindi deve provare a competere per lo scudetto. Non deve essere per forza la squadra che vince.
Siamo tutti uomini di comunicazione. Se il mandato di Fonseca è vincere lo scudetto, è una morte annunciata.
Però io vorrei chiedere al conduttore perché si sta parlando di calcio. Perché io sono venuto qui non per parlare di pallone. Perché no, loro due parlano di calcio come se si sapesse, no? Il pallone. Ora si comincerà a parlare di 3-5-2, i braccetti, dove li mette Spalletti. Ragazzi, abbassiamo il livello.
Braccetti è un termine che usi al massimo tu.
Questo è l'approccio di chi perde le finali. Con la difesa a centrocampo al 90esimo.
Io sono abbastanza d'accordo con Baldi.
No, dicevo, questo è l'approccio di chi perde le finali con...
perché vi trovo piuttosto noiosi.
Dico la verità, ma facci delle domande che possono essere con delle risposte più interessanti.
Io sono oggi qui per ascoltare.
Faccio io una domanda a Rolfi.
Dopo il traffico.
Dopo il traffico.
Come sai, dopo il traffico?
Sì.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, vi ripeto, Baldi, Brunetti, De Luca, Rolfi, trombati dalla stagione calcistica, Pio Schiattone non è che invece ha vinto un paio di coppe, con la Juventus e con l'Atalanta, ma io qui mi taccio perché oggi faccio l'ascoltatore e poi deciderò se riconvocarvi nel corso degli europei oppure no. Anche se vorrei chiedere a De Luca, si parlava di missioni, allora la missione di Conte, che peraltro è fuori anche dall'Europa, sarà quella di stravincere lo scudetto. Vorrei chiederlo, ma non lo chiedo perché c'è Schiattone che doveva fare una domanda.
No, io volevo fare una domanda appunto a proposito del saccheggio dalla Juve, no? E del saccheggio delle altre squadre dalla Juve. Allora, innanzitutto, Rolfi, vuoi Rabiot? Invece Brunetti lo vuoi Chiesa e invece tu te lo sei già preso il nostro Antonio, quindi non posso chiederti più niente.
Anche il
cioè
DS.
Non fare quello che è quello triste, cioè no, con no. Quella faccia un po' dimessa.
No, adesso l'entusiasmo sta tornando.
Uno juventino
adesso.
Sulla panchina del Napoli, scusa, come mi permettete?
E che
come è potuto essere? Cioè, come è potuto succedere?
Non lo so, una cosa che non so spiegarmi. Ancora, veramente. Cioè non. È un vincente, sì, però forse l'anno all'Inter lo rende meno juventino, cioè voglio dire, spendibile su altre.
Ti stai arrampicando sui vetri.
No, il calcio di oggi è fatto senza bandiere, no. Ve lo insegno io. Certo. Però lei ha fatto una domanda, Brunetti, certo. Rolfi, e io sono fuori da tutto.
No, tu sei fuori da tutto perché loro poi li vendono, no? E vengono a Fiorentina e li comprano.
No, allora, siccome che da Firenze
c'è serbatoio della
Juventus altre squadre.
Ma vergognatevi, invece siamo grandissimi creatori di giovani che poi diamo alle altre squadre e ci arricchiamo. Però io voglio dire questo, quindi siccome so che a Firenze poi si arrabbiano per le cose, dico in questa emissione, in questa trasmissione, caro presidente, frugati un po' perché il prossimo anno vorrei che Schiattone mi chiedesse: "Ma chi vuoi di questi giocatori?"
E chi vuoi?
Non lo so, però
facciamo il grande ritorno di Chiesa a Firenze.
No, te lo lascio a te.
Non lo vuoi.
Vlahović?
Ma come Vlahović?
No, potete
vedere. Ma perché, vabbè, perché allora Chiesa va via dalla Juve?
A me lo chiedi.
Io
lo temo, io temo che sarà una grande telenovela come tutte le estati romaniste, con un agente molto interessato a farne parlare sui giornali.
Metti le mani avanti.
No, temo che sia un'operazione complicata. Vista
perché lascia la Juve un giocatore come Chiesa?
Perché non ha avuto grandissima continuità né atletica né di rendimento in campo.
Perché non si è sentito amato come a Firenze.
Io gliel'avevo detto.
Non lo fare, Federico, non ti ameranno perché si amano. Invece non è voluto andare lì, non lo hanno amato, lo hanno criticato, e bene così, bene.
Cioè, comunque Baldi vuol fare sempre il protagonista. Le domande erano state fatte a Rolfi e Brunetti, mi sembra di ricordare. Io ho una buona memoria, quando sul breve termine almeno. No, quanto riguarda Rabiot, io lo prenderei volentieri al Milan. Detto che mi lascia un po' perplesso, sapendo le richieste che solitamente fa la signora Rabiot, Veronique. La mamma Veronique, esatto, la mamma di Rabiot, visto che il Milan, vedendo anche quello che sta succedendo con Zirkzee, le commissioni le paga con Rabiot non la vedo benissimo, ecco. Però il giocatore lo prenderei volentieri nel centrocampo del Milan.
E poi in mano a Fonseca, diamolo in mano a Fonseca.
E poi vuoi non dare in mano a Fonseca uno squadrone? A me, secondo me, c'è il grosso rischio di dare in mano, per fare un paragone motoristico, non dico la Red Bull, ma un'ottima Ferrari, a un pilota che non so se sia in grado di portarla a termine.
Fonseca. Che t'ha fatto Fonseca?
Lo vedi come sono? Lui che non si sa dell'allenatore, quest'altro triste, questo mugio. Cioè, ragazzi, ancora non è iniziata la stagione, sono già tutti tristi.
Tu pensa quando inizia?
Io invece sono felicissimo.
E perché?
Perché si ricomincia, c'ho Palladino, il mercato, si può comprare un giocatore decente, ma non arriverà.
Ti vendono i Colenzo là.
Per fortuna, grazie Raffaele, grazie.
Non ci hai chiesto se li vogliamo però i Colenzo là.
Guarda, a te dopo Jovic, secondo me un bel pacchettino con un Zola te lo servirei volentieri.
Guarda che, caro mio, Jovic il suo l'ha fatto quest'anno.
Ma se
eh?
L'avete ritirato tutto il tempo, dai, ben piano.
Dai, veramente. Avete trattato quindi malissimo, dai.
Quindi, cosa stai dicendo?
Dai.
Quindi Napoli vince lo scudetto?
Napoli
vince lo scudetto?
Compete per lo scudetto.
Ma con o senza Di Lorenzo?
Credo con un po' di problemi, però.
Sì,
cioè nel senso che sarà una roba da ricucire difficile.
La Roma arriva quarta finalmente?
Complicata. La Roma è riuscita a non arrivare quarta nelle ultime due stagioni in cui ci sono andate le prime cinque, di fatto. Quindi
quasi sei.
Quindi complicata. Il mercato è molto avvolto nella nebbia.
Quanto budget avete?
Tutto molto avvolto nella nebbia.
Insomma, si respira,
diciamo,
ottimismo.
Tra le scelte,
Roma, mi
tra le scelte più controverse, ovviamente, c'è stata quella di prendere il DS a giugno, praticamente, quindi con il mercato già bello che avviato. E c'è questo tema della possibilità dei Friedkin di andare in Gran Bretagna a prendere l'Everton. Che in città non è che sia stato letto benissimo, quindi va capito un attimo qual è.
Se però vogliamo parlare
c'è un'ipotesi che mollino la Roma?
No, mollino la Roma no, però se cominci a puntare su più tavoli il dubbio che non ci possa essere un interesse molto concentrato, cioè. Se però vogliamo parlare di romanticismo, di quello che ci racconta Baldi, noi abbiamo uno di noi sulla panchina, quindi sì, tra pochi più
dobbiamo chiudere, ma noi ci rivediamo fra 12 mesi
per festeggiare lo scudetto,
per vedere chi saranno gli scontenti.
Ma dove andate?
No, ma noi restiamo qua, però segnati che fra un anno ne riparliamo.
Io mi iscrivo già, se volete, alla prossima. Tra 12 mesi sono ancora qua.
No, ma perché Baldi deve alimentare il suo live tweeting in diretta, deve raccontare di essere l'ultimo dei romantici.
No, ma io vi riconvoco per gli europei.
Vabbè,
vi
riconvoco adesso per gli europei. C'è inizio il gioco dei pronostici qua Radio 24, ci scanniamo tutti.
Sì. Allora poi mi
Germania e Scozia venerdì.
È quel gioco dove tutti proviamo a vincere e poi alla fine vince Marco Lombardo sempre. Tutti gli anni.
Però sottolineo il secondo posto mio di Brunetti l'anno scorso. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Allora, grazie a tutti a questa banda qui, e Pietro Lacorte in regia che vi ha supportati, Claudia Schiattone avete sentito anche parlare, quindi ciao a tutti, a domani.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti però.
Saluti.